Arcipelago della Solidarietà e Radio Shamal hanno realizzato Refugees, una serie podcast che vuole raccontare alcuni degli esempi virtuosi nell'ambito della rete SAI, il sistema accoglienza e integrazione. La volontà è quella di mettere in evidenza le esperienze delle persone che danno vita a questi progetti di accoglienza diffusa. La speranza è quella di trasmettere l'importanza sociale e culturale di queste iniziative. Nella seconda parte dell'episodio di Refugees dedicato al progetto SAI di Castello di Cisterna continueremo ad intervistare le persone che fanno parte del progetto come operatori, beneficiari e professionisti. Buon ascolto. La prossima persona che intervisteremo legata al progetto di Castello di Cisterna è l'operatore legale del progetto, ovvero l'avvocato Alessio Granato con la O. Ciao Alessio, buona giornata.
Buongiorno.
Vuoi spiegarci il tuo ruolo, in cosa consiste? Perché tu sei avvocato nella vita, però quando sei nel progetto, quando lavori sul progetto, sei operatore legale. Qual è la differenza?
Allora, buongiorno a tutti, come già mi hai presentato, Alessio Granato. Allora, chiaramente, insomma, io parto da un'esperienza, diciamo, formativa legata ovviamente alla mia laurea in giurisprudenza e quindi chiaramente ho fatto un percorso di studi, diciamo, di natura giuridica. È chiaro però che nel momento in cui ho iniziato questo tipo di collaborazione, diciamo, con il progetto, ho dovuto rimodulare comunque il mio tipo di lavoro, perché chiaramente è un lavoro che parte da un altro tipo di presupposti, che è quello chiaramente di accogliere determinate persone che hanno un passato chiaramente, diciamo, difficile, e quindi chiaramente ho dovuto cambiare proprio la modalità operativa. Invece di un classico studio, no, diciamo, di legale che si fa appunto approcciando un caso pratico, qui diciamo è anche qualcosa che riguarda anche un lato sociale e psicologico, quindi conoscere una determinata persona, capire il suo passato e quindi capire anche la strada migliore per aiutarlo. Chiaramente il mio ruolo è quello di preparare tutta la documentazione, diciamo, utile, diciamo, a una permanenza del soggetto sul territorio dell'Italia, quindi lo Stato italiano. Quindi chiaramente il mio compito è quello di individuare qual è la soluzione migliore in base appunto all'esperienza che porta un determinato beneficiario, no? Se faccio un esempio, quindi se un beneficiario quindi ha avuto un determinato passato che ha rischiato, no, nel paese di origine per determinati eventi traumatici, che possono essere per esempio un attacco da parte di un attacco di natura politica o un attacco di natura sociale o un attacco di tipo terroristico, è chiaro che diciamo ha diritto a una richiesta di tipo di protezione internazionale con un permesso di soggiorno adesso specifico.
Quindi l'avvocato classico, diciamo, sì, accoglie le persone nel suo studio, sì, le fa sedere e gli si fa raccontare, diciamo, qual è il problema. Sì. Mentre invece l'operatore legale ha, come hai detto tu, un ruolo anche più sociale, di ascolto. In che modo un operatore legale bravo approccia il beneficiario del progetto? Cioè, qual è la differenza tra approcciare una persona che viene da un contesto anche traumatico, di guerra, di fame, rispetto alla persona, al tuo cliente medio, certo, diciamo?
Vabbè, diciamo che il cliente medio che entra appunto nello studio ha una sua problematica che può essere legata, nel mio ambito per esempio civilistico, no, a qualsiasi tipo di problema personale, familiare, tributario, eccetera eccetera. Ma è chiaro che nel momento in cui diciamo si tratta di persone che provengono da un altro contesto che non è il nostro contesto, bisogna approcciare la persona in modo differente, quindi bisogna capire da che tipo di problema viene e chiaramente, insomma, dargli una soluzione improntata più da un punto di vista umano, che da un punto di vista giuridico. Chiaro poi che c'è tutto l'aspetto burocratico dietro, però chiaramente l'approccio credo sia fondamentale e debba essere quindi più qualcosa di umano e personale, più che un rapporto di tipo impersonale come quello tra un cliente normale e un legale.
Vuoi raccontarci per concludere una esperienza legata al progetto che ti ha particolarmente colpito?
Sì, senza entrare appunto nel merito dell'esperienza che mi hanno raccontato,
no?
Segreto
professionale.
Chiaramente, ovviamente, diciamo, e anche per una questione di privacy. È chiaro che quando ho incontrato per esempio una famiglia proveniente dall'Afghanistan che mi ha raccontato il suo passato, chiaramente è stato per me particolarmente toccante, no? Sapere l'esperienza che ha portato queste persone a abbandonare il paese, no? Quindi, e parliamo di persone che nel caso specifico, e a questo mi ha colpito, venivano non da un contesto povero ma da un contesto ricco. Il fatto che una persona si sposti e abbia una vita agiata, abbia una casa diciamo con una piscina all'interno e quindi viene da un contesto non povero ma ricco e sia costretta a trasferirsi, beh, questo ci fa capire anche che tutti i discorsi, no, che ci sono dietro, a volte che noi chiamiamo, no, di natura un po' razzista, no, quando diciamo vengono qui per cercare di e migliorare la loro vita, per cercare di prenderci i nostri diritti, per cercare di rubare i nostri soldi, i nostri contributi. E in realtà quando ho sentito questa storia, ecco, forse questa è una storia che dovrebbero sentire molte persone prima, quando si approcciano a questo progetto o prima di parlare di questo progetto.
L'operatore legale non è solo un avvocato ma anche un ascoltatore e insomma c'è un poco più di calore rispetto al lavoro dell'avvocato classico. È molto bello, grazie mille per il tuo tempo.
Grazie a voi, grazie a voi.
Siamo a Castello di Cisterna e stiamo per sentire l'educatrice del progetto, che è Maria Rosaria Ciaravolo. Ciao Rosaria, vuoi spiegarci come si svolge il corso di italiano e quali sono le sfide principali di insegnare una lingua a persone che magari vengono anche da contesti in cui l'istruzione viene vista in modo diverso da come la vediamo noi?
Salve, allora io sono Maria Rosaria, ma qui a Castello di Cisterna sono la maestra Mary per tutti, quindi sono insegnante di italiano dei beneficiari del progetto. Diciamo che il corso di italiano che io svolgo è per gli adulti di nazionalità mista, quindi non è il classico corso di italiano. Diciamo che il focus è fissato sulle necessità diverse rispetto a quello che è un classico corso di italiano, perché diciamo che spostiamo l'attenzione sul discorso per esempio della ricerca del lavoro, sul discorso del rendersi indipendente in circostanze quotidiane come fare la spesa o le visite mediche, riuscire ad andare a fare un colloquio con le maestre dei propri figli. Quindi diciamo che per lo più quello che cerchiamo di fare è conversazione, quindi simuliamo delle vere e proprie scene di quotidianità in cui appunto loro possano trovarsi e così poi lavorare in autonomia.
Quali sono le principali difficoltà legate alla lingua italiana per chi appunto deve imparare a conversare per le cose quotidiane?
Allora, nello specifico di questo progetto le difficoltà sono due. In primis perché, come ti dicevo prima, i beneficiari sono provenienti da paesi diversi, quindi ovviamente non tutti parlano la stessa lingua d'origine e quindi a volte non riusciamo a comunicare neanche tramite l'inglese, perché non tutti hanno questa conoscenza, quindi ci avvaliamo molto anche del traduttore, facciamo disegni, insomma cerchiamo di cavarcela come possiamo. Inoltre, essendo, come ti dicevo prima, tutti adulti, c'è una difficoltà, e cioè quella legata al fatto che mentre i bambini sono delle vere e proprie spugne, gli adulti ovviamente hanno difficoltà anche legate al loro retaggio culturale d'origine. In realtà noi abbiamo per esempio una delle beneficiarie che è arrivata qui che era praticamente analfabeta, quindi per me è stato ancora più complicato cercare di spiegargli delle regole di una lingua nuova lì dove magari lei non conosceva neanche le regole della propria lingua. Quindi diciamo che l'italiano non è una lingua semplice neanche per gli italiani stessi, a volte è una continua sfida, diciamo.
E in che modo imparare la lingua può aiutare l'integrazione?
Allora, la lingua, anche secondo quello che è stato il mio percorso di studi, perché appunto ho studiato lingue, credo sia proprio la chiave dell'integrazione, cioè praticamente il primo passaggio per la conoscenza e l'integrazione su un territorio, anche perché consideriamo che qui il livello magari di conoscenza dell'inglese o di altre lingue straniere non è altissimo, quindi per poter partecipare a quella che è anche la vita di tutti i giorni, la vita cittadina, per poter far integrare i bambini all'interno di un gruppo classe o di poter fare banalmente la spesa, diciamo che la lingua è sicuramente, almeno a mio avviso, il principale punto per la formazione, per l'integrazione, anche perché sicuramente il lavoro è fondamentale, però ci sono anche tanti lavori dove se non si ha un minimo di conoscenza della lingua chiaramente non è possibile andare avanti.
Tu che hai lavorato sia con bambini italiani che bambini, diciamo, da tutte le parti del mondo a questo punto, quali sono le differenze tra l'insegnare appunto a chi è già scolarizzato secondo, diciamo, i parametri italiani e gli altri?
Allora, come dicevo prima, i partecipanti alla mia classe personalmente sono adulti, perché i bambini qui sono inseriti in base alla loro età in un contesto scolastico, quindi diciamo che io personalmente interagisco con i bambini quando ci sono giorni per esempio di festa a scuola in cui organizziamo laboratori creativi, facciamo un po' di attività in generale, quando la scuola a giugno finisce facciamo lezioni miste per gli adulti e per i bambini, però tendenzialmente io lavoro con gli adulti, però è anche vero che tra i miei ruoli c'è l'interazione con la scuola, cioè praticamente io mi occupo anche di fare da tramite tra le maestre, quindi il corpo docenti delle scuole, e i genitori, perché capirei bene che quando loro arrivano qui non avendo conoscenza ancora della lingua, non conoscendo anche quelli che sono i meccanismi, diciamo, del nostro sistema scolastico, hanno delle difficoltà, quindi noi andiamo soprattutto all'inizio con loro ai colloqui di lavoro, ai colloqui con i genitori, interagiamo con gli insegnanti appunto per capire com'è la condotta, a che livello sono i bambini, e quindi io posso, da quello che percepisco anche parlando con le insegnanti, sicuramente c'è una difficoltà più alta rispetto a un bambino che sente già di per sé parlare i genitori in italiano, loro riscontrano sicuramente questa difficoltà, però essendo i bambini delle vere e proprie spugne, sicuramente avendo a che fare con i loro compagni di classe, con gli amichetti, con le insegnanti, partecipando a progetti, andando nei parchetti a giocare, sicuramente assorbono tutto, quindi sono sicuramente ad un livello più avanzato rispetto ai genitori. Noi cerchiamo comunque sempre di appunto di proporre delle attività carine perché comunque i bambini hanno bisogno di sentirsi a casa.
C'è un'esperienza personale legata al progetto che ti ha particolarmente colpito?
Allora, tra le famiglie che sono qui al SAI di Castello di Cisterna, in particolare c'è una famiglia di origine afghana che è la prima che è approdata qui al progetto. Il capofamiglia è un medico, mentre sua moglie è un'ostetrica. Lui praticamente lì in Afghanistan aveva addirittura una sua clinica, però per motivi politici ovviamente è dovuto scappare. Lì era un medico stimato, qui per tutti quanti, agli occhi di tutti, è un semplice immigrato come tanti. Quindi noi, io insieme alle mie colleghe operatrici con cui spesso mi confronto, notiamo la sua tristezza, la sua malinconia rispetto al fatto che la sua laurea, così come banalmente la sua patente, qui non ha nessun valore, e quindi lui dovrebbe ricominciare un percorso ex novo. Però ovviamente la conoscenza anche della lingua, come ti dicevo prima, è fondamentale, quindi è tutto molto lento, e a volte noi ci sentiamo impotenti rispetto a questa situazione, perché ovviamente trovare per loro, aiutarli a trovare un lavoro nel discorso della sanità non è chiaramente semplice, però ogni loro piccola conquista per noi è importante. Quando per esempio loro ottengono i documenti, facciamo festa, organizziamo dei pranzi multiculturali, balliamo, ci divertiamo, questo è il loro modo per ringraziarci, e per noi è il nostro modo di farli sentire a casa. Quindi nonostante ogni situazione sia particolare, ogni situazione ci stia a cuore, questa diciamo è quella che forse ci ha conquistato un po' in più.
Noi ti ringraziamo per la partecipazione, questa era l'intervista alla maestra Mary di Castello di Cisterna.
Grazie a te Riccardo, grazie ad Arcipelago della Solidarietà, alla prossima.
Sempre a Castello di Cisterna, presso gli uffici di Arcipelago della Solidarietà, e stiamo per ascoltare due beneficiari del progetto SAI. In questo caso parleremo con Mohamed e Latifa, che sono due ragazzi nigeriani, e ci racconteranno la loro storia. Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Iniziamo da te Mohamed, vuoi raccontarci un po' con la tua storia, il tuo percorso e come sei arrivato a Castello di Cisterna?
Io sono arrivato a Castello di Cisterna 2023, però qua a Castello di Cisterna più meglio, io ce l'ho due figli e vai a scuola, scuola qua, e anche mio e mia moglie va a scuola di italiano e ancora fai un corso del lavoro, e qua quando io ce l'hai un lavoro bene qua a Castello di Cisterna, io voglio stare qua a Castello di Cisterna.
E tu Latifa, come sei arrivata qui? Siete arrivati insieme?
Questo è un picco.
So we come together?
Sì, sì.
Ok. Sempre Mohamed, prima mi dicevi che tu eri un calciatore, giocavi a pallone.
Sì. Raccontaci qualcosa del tuo viaggio verso l'Italia.
Sì, prima io giocavo a pallone, e quando io giocavo a pallone a Libia, prima divisione del Libia.
Quindi professionista?
Sì, sì, prima.
E se c'è qualche presidente di una squadra in ascolto, fatevi avanti che Mohamed cerca un ingaggio.
No, una squadra però sono due ragazzi africani e tutti ragazzi libiani e giocare assieme quando è 2019 io ce l'hai un problema di
documenti
no de
gamba de
gamba
ok.
E adesso io lascio Bologna adesso.
Ok.
La Tifa, prima di conoscere Mohamed, cosa facevi?
Ogni tecnomi.
Nigeriano.
Ogni giro.
Ok.
E, cosa ne pensate della città di Castello di Cisterna? Cioè, ora siete arrivati qui in questa città, e quali opportunità vi ha offerto il territorio? Cioè, voi il progetto in che modo vi aiuta con la vita?
Sì, qua bene, e tutte opportunità vai bene, e anche io voglio stare qua Cisterna, però operatori e tutti bene per mio e mia famiglia e tutti vai bene qua.
Latifa, adesso procederò con una domanda in inglese per metterla più a suo agio. Latifa, what are you doing in Castello di Cisterna? What opportunity the city has to offer to you?
Right now I'm only going to school. I don't have any work right now. It's only school I'm going.
Ok, thank you. Lei va a scuola e per il momento si occupa della casa e dei bambini. But when the kids are growing up, so they don't have to depend on you every day, do you have a plan for the future? What do you want to do after the project?
I would love to go to school to become a nurse.
Ok, no, lei vuole completare il percorso di studi. Invece Mohamed, tu dopo il progetto hai dei progetti per te stesso e per la famiglia?
Sì, io penso quando io ce l'ho il lavoro qua e così io vai e fai lavoro e prendere tutti responsabilità di mia famiglia e mio figlio.
Ok, ringraziamo Mohamed e Latifa per aver partecipato. Grazie ragazzi.
Grazie.
E arrivederci. Sempre a Castello di Cisterna, presso gli uffici d'Arcipelago della Solidarietà, e la prossima persona che intervisteremo è una mediatrice culturale, Emma De Simone. Buongiorno Emma.
Ciao.
Spiegheresti brevemente cosa fa il mediatore culturale?
Il mediatore culturale è una figura proprio ponte che diciamo il suo compito è quello di affiancare proprio l'equipe nel dialogo quotidiano con i beneficiari principalmente, quindi fa diciamo da supporto per una miglior comprensione proprio dell'argomento che magari si sta trattando in quel momento di cui si sta parlando e in modo da anche far capire effettivamente, far sentire il beneficiario compreso su tutti gli aspetti, sia a livello linguistico che poi successivamente anche quello umano, in modo da proprio farlo sentire più ascoltato possibile. La figura che cerca anche di far capire al beneficiario meglio possibile come approcciarsi a comunque questa nuova realtà in cui si sono trovati, in cui si trovano ad essere accolti.
Qual è stato il tuo percorso e come si diventa mediatore culturali e in particolare come sei arrivata al progetto di Castello di Cisterna?
Allora, per diventare mediatori ovviamente prima di tutto bisogna conseguire un diploma di scuola superiore e successivamente poi fondamentalmente le strade sono due, cioè o si frequenta un corso di laurea che è proprio indirizzato a diventare un mediatore, oppure ci sono dei corsi per i mediatori interculturali che solitamente sono organizzati comunque da enti locali, dalle regioni insomma. Allora io personalmente mi sono appassionata alle lingue già dalle scuole medie e quando frequentavo le scuole medie, in particolare con la lingua inglese, e quindi successivamente quando poi mi sono trovata davanti alla scelta per le scuole superiori ero già sicura che avrei voluto fare intraprendere il percorso di liceo linguistico proprio per poter continuare ad approfondire le lingue e quindi la mia passione fondamentalmente si è solo rafforzata e poi successivamente dopo il diploma ho avuto la possibilità di frequentare uno di questi corsi che viene appunto organizzato dalla regione e quindi mi sono avvicinata alla figura del mediatore e successivamente poi al corso si svolge un tirocinio e al termine si riceve l'attestato, il titolo di mediatore e quindi io ho intrapreso questo tipo di percorso e poi mi sono trovata che nel mio comune c'è stata l'opportunità di diciamo far parte di questo progetto e quindi ho voluto unire la passione per le lingue con comunque la volontà di poter aiutare e in qualche modo poter fare del bene a delle persone che comunque ne hanno bisogno sicuramente più di me.
Vuoi spiegarci nel pratico come si svolge il tuo lavoro? Cioè Emma si sveglia la mattina, va a lavorare e come si svolge?
Allora, il mio lavoro principalmente, come ho detto prima, è quello di proprio accompagnare gli operatori, l'equipe. È un lavoro che si svolge specialmente all'inizio, perché comunque la maggior parte dei beneficiari che vengono accolti da noi non parlano italiano. Quindi diciamo la lingua principale con cui comunichiamo è l'inglese e quindi faccio da supporto proprio nel dialogo quotidiano anche per la spiegazione di cose basilari come ad esempio anche dove andare a fare la spesa oppure la divisione dei giorni per l'immondizia e quindi nei momenti poi successivi quando le basi sono state sono diventate solide diciamo li aiuto a capire al meglio cerco di aiutare al meglio gli operatori a capire i bisogni dei beneficiari e poi nell'accompagnamento proprio per una conoscenza un po' più approfondita del territorio in cui poi loro si trovano, del territorio circostante in cui si trovano accolti, in modo da avere una piena conoscenza delle regole, che comunque ovviamente ci sono delle differenze tra il nostro territorio e quello in cui loro vivevano nella loro nuova realtà nella quale si trovano, in modo da permettergli di integrarsi quanto meglio possibile all'interno della nostra società occidentale, che comunque è diversa dalla loro.
Emma, noi ti ringraziamo per il tuo tempo e ci sentiamo alla prossima.
Grazie a voi, ragazzi.
La prossima professionalità che intervisteremo sul progetto SAI di Castello di Cisterna è quella dello psicologo d'equipe, cioè il dottor Steven De Lucia. Buongiorno Steven.
Buongiorno.
Steven, vuoi raccontarci cosa comporta essere lo psicologo di un progetto SAI? Cioè, che differenze ci sono tra il lavorare con il tipico paziente italiano, con i suoi problemi che tutti quanti abbiamo, a differenza di il beneficiario del progetto che magari viene da un contesto di guerra, di traumi?
Allora, come premessa bisogna un attimo prima considerare, come dicevi, il contesto storico in cui ci troviamo noi tutti i giorni, cioè quindi l'italiano, rispetto al contesto storico culturale delle persone appunto che sono qui all'interno appunto di questa struttura, diciamo così. Mentre in Italia il classico paziente arriva in studio, c'è il consenso informato, ci sta appunto la definizione degli obiettivi e poi dopo il professionista cerca di far raggiungere quegli obiettivi, con una persona appunto con difficoltà, cioè anche a volte di inclusione all'interno del nostro stesso paese, la cosa un po' cambia già appunto dalla definizione dell'obiettivo. Bisogna andare a comprendere prima cosa quella persona vuole. Per comprenderlo c'è bisogno appunto di comprendere i suoi valori, quello che, in cui crede veramente, in quello che credeva, in cui credeva in passato e quello in cui invece dovrà credere l'indomani per le aspirazioni per il futuro. Quindi quello che ti dico appunto per quanto riguarda le differenze è che l'italiano ha un contesto culturale in cui può credere in qualcosa ancora, diciamo così, in questo momento storico, mentre invece una persona appunto che è un rifugiato di guerra, come esempio, ha più difficoltà appunto a trovare un obiettivo di vita, diciamo così. Quindi il primo lavoro da fare è proprio appunto di trovare l'obiettivo e cercare di raggiungerlo.
Come si svolge la tua tipica giornata di lavoro? Tu arrivi al lavoro giorno X della settimana e hai l'appuntamento con il beneficiario, oppure ci sono altre tipologie di approccio?
Allora, io lavoro sia appunto con i ragazzi un po' più giovani che anche i genitori di questi ragazzi, cioè sia uno sportello ascolto per le persone appunto che vogliono dedicare qualche momento ed esprimere qualche problematica che c'è durante la giornata, oppure anche in base a quello che vogliono raggiungere come aspirazioni, e sia anche momenti in cui con i ragazzi facciamo dei lavori sia con alcuni giochi appunto per comprendere le emozioni che esprimono durante il giorno, e anche giochi di ruolo tramite la tecnica dello psicodramma di Moreno. E appunto utilizziamo questa tecnica per cercare di far apprendere alle persone le abilità sociali, cosa più importante di tutte, perché per essere appunto per avere la possibilità di trovare lavoro oppure andare a scuola e apprendere quelle che sono le competenze della lingua e socializzare con le altre persone, avere anche abilità sociali, quindi si intende la condivisione con l'altro, anche parlare insieme agli altri, relazionarsi, condividere emozioni, avere un problem solving, gestire il proprio tempo, abilità sociali che ti permettono poi dopo di stare in società nel migliore dei modi ed essere incluso ed avere una possibilità e un'opportunità anche qui in Italia, anche se il paese è differente rispetto a loro, quello di origine, diciamo così.
Come si lega il tuo lavoro con quel resto della squadra? In che modo interagite?
Allora, io lavoro prettamente con l'assistente sociale maggiormente, perché con l'assistente sociale cerchiamo un attimo di avere un lavoro di equipe su quanto riguarda anche dei piani individualizzati dei beneficiari. Quindi noi cerchiamo di andare a comprendere qual è la storia della persona, quali sono le sue aspirazioni, comprendere quello che potrebbe raggiungere nel breve medio periodo, ma anche nel lungo periodo. La cosa più importante quindi è quella appunto di comprendere insieme all'assistente sociale le difficoltà che possono contrapporre quella persona per il raggiungimento dell'obiettivo. Una volta comprese le difficoltà bisogna passare alla parte operativa. La parte operativa in termini concreti, come dicevo prima, facciamo sì con lo psicodramma di Moreno, ma anche tramite alcuni colloqui individuali con le persone per capire appunto come raggiungere il benessere psicofisico, come raggiungere quel benessere che ti serve poi dopo per sia per i beneficiari un po' più grandi andare nel contesto contesto lavorativo, sia per quelli un po' più piccoli, cercare appunto di avere un hobby, un interesse, giocare a calcio, andare a danza, cercare appunto di trovare quelle passioni, quelle attività, svolgere quelle attività anche qui in Italia, quelle attività che forse erano soltanto rimaste nei sogni. Quindi l'interazione che faccio con la squadra è cercare appunto di far comprendere quali sono le attività che potrebbero svolgere queste persone, che potrebbero servire al loro benessere psicologico.
Molto bene. Ora, ovviamente nei limiti che la tua professionalità impone, vuoi raccontarci una storia particolare che ti ha colpito legata al progetto?
Ok, certo. Allora, sì, in base anche al codice deontologico, diciamo, che abbiamo, ti spiego un po' questa situazione in cui un beneficiario ha una situazione molto particolare dove c'è il tema del trauma. Tu prima dicevi appunto di un contesto diverso rispetto al nostro. Noi siamo fortunati perché a volte non abbiamo situazioni traumatiche come potrebbe essere un contesto bellico, oppure un contesto in cui c'è la fame, oppure anche neanche la possibilità di bere o mangiare qualcosa, un pasto caldo insieme agli altri. Quindi questa persona appunto che ha subito diversi traumi in termini di eventi che ha dovuto appunto avere sulla pelle, che sono stati marchiati sulla pelle, non è facile appunto gestire quelle che sono differenze che vede qua in Italia. Questa persona sta qui da tanto tempo in Italia, è stata più di 2 anni, sta da tanto tempo diciamo, però è come se non riesce ancora ad integrarsi, anche perché il trauma cambia quello che è l'aspetto mentale dell'individuo, lo cambia e ti fa vedere a volte la realtà in modo diverso. La psicologia, che il termine deriva appunto da greco psiche, che significa anima, e logos, che significa discorso, dice proprio questo, che noi dovremmo cercare di avere per il benessere proprio una connessione tra anima e corpo. Se la persona viene qui e si ricorda appunto tramite un evento, in analogia, che un rumore che potrebbe essere simile a quello di una bomba, oppure un rumore potrebbe essere il rumore della mancanza di acqua che c'era lì, ti può portare analogie delle emozioni simili a quelle del passato. Quindi questa persona ha difficoltà ad integrarsi, ha difficoltà a imparare la lingua italiana, ha difficoltà a trovare un lavoro, e questa la può portare a chiudersi come un riccio, la può portare appunto a chiudersi e non cercare di avere relazione con gli altri, stare in difesa, essere diffidenti con l'altro, anche verso le persone che potrebbero aiutarla, perché poi lì c'è anche uno stato che potrebbe arrivare di dissociazione, dove non riesce a comprendere se l'altro ti vuole aiutare oppure potrebbe farti del male, perché sei stato in una situazione traumatica che non ti ha permesso di fare questa giusta scissione tra le cose, questa giusta differenza, dico io, tra le cose. Quindi questa è stata più un altro la storia particolare di difficoltà di integrazione, che però pian piano sto cercando di far avere quel benessere psicologico adatto per avere una giusta inclusione in Italia.
Noi ringraziamo il dottor Steven De Lucia per la partecipazione.
Grazie a voi, è stato un piacere.
E noi torniamo tra poco. Stiamo ancora registrando la puntata di Castello di Cisterna. Questa volta siamo con una persona importante del progetto, perché è una di quelle che più di altri l'ha voluto, l'assessore Mirra. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi. Vorrei solo apportare una correzione nella mia presentazione, che questa consigliatura, quindi 2021, io ricopro il mandato, il ruolo di presidente del consiglio, nonché delegato alle politiche sociali per l'opportunità e trasparenza.
Ah, ok, perfetto.
Ho mantenuto le idee che cambia tutto.
Volevo chiederle come nasce l'idea di proporre questo progetto.
Allora, l'idea nasce dai bisogni che il territorio ha espresso sul proprio territorio, persone che comunque non erano autoctone, per cui essendo espressioni di situazioni migrati o di tutti quelli che sono i requisiti che possono collocare quei soggetti nell'essere i beneficiari della misura dei stati. Ovvio che un amministratore che voglia costruire in maniera scientifica un percorso che accompagna quella che poi è l'indirizzo centrale ed è appunto il fondo nazionale che poi ha messo a disposizione i fondi per poter gestire nel migliore dei modi questo progetto. È comunque qualcosa che deve solo migliorare come misura nazionale, nel senso che deve riconoscere sempre più ai comuni per poter gestire al meglio questi cittadini che richiedono asilo, perché diventano dei nostri concittadini a tutti gli effetti, svolgono una vita, hanno una quotidianità su questi territori. Per cui noi dobbiamo mettere in condizione di potersi sentire padroni della vita che loro stanno ricostruendo in una città dove non sono nati e dove sono cresciuti. E quindi prendere tutti su tutti quelli che sono gli aspetti della vita in Italia e soprattutto per quanto riguarda pure le normative, la cultura. Ha senso che si tratta di momenti di accoglienza, ma anche di integrazione con lo stesso popolo che li ospita. Nel senso che un dare e avere reciproco.
Un dare e avere reciproco, quindi lei in che modo pensa che il fenomeno dell'immigrazione possa essere utile al territorio, soprattutto di Castello di Cisterna?
Guardi, io lo sto accurando anche dal fatto che i beneficiari, i piccoli figli di queste famiglie che sono beneficiari, che sono collocati sul territorio da 2 anni, me li perché sono perché hanno i requisiti per poter partecipare in tutte le altre misure e progetti che io organizzo sul territorio. Quindi parlo dei centri estivi, parlo dell'asilo comunale a cui la sottoscritta ha dato vita per la prima volta sul territorio del Castellcisternese, mi riferisco all'asilo nido. E avendo questi piccoli, anche questi momenti di aggregazione tra per l'infanzia, tra adolescenti e giovani, io ho notato che l'interazione anche dei nostri cittadini, degli autoctoni del territorio, danno oltre a dare accoglienza e magari ecco perché loro rappresentano in qualche modo la novità, una questione anche di cultura, anche di una bellezza che rispecchia altri campi rispetto a quelli che sono i canoni estetici della nostra appartenenza territoriale. Loro si stanno rendendo conto che il mondo non è quello che si ferma alla punta del loro naso, per cui l'interazione favorisce una crescita anche per i nostri piccoli, i nostri ragazzi che comunque hanno la possibilità di maturare e sviluppare delle capacità di accoglienza rispetto all'altro che magari sino a qualche tempo fa rappresentava lo straniero, e quindi di capire che in qualche modo la la vita di una persona è contestualizzata molto spesso l'espressione di una cultura che tranquillamente non può essere espatriata, non è necessariamente qualcosa, insomma, che bisogna lasciare nel mondo dove loro sono stati, nella parte del mondo dove loro sono stati giovani, sono cresciuti prima di arrivare da noi. E so, io mi interfaccio sempre con le operatrici di queste parti, diciamo, che stanno mettendo in campo in maniera concreta queste misure, quindi so che veramente sta funzionando alla grande, proprio perché i vicini della ufficiale dei paesi sono integrati e i ragazzi non sentono la differenza di relazionarsi a loro come, e avviene, diciamo, la cosa tutta in maniera naturale come succede per magari gli amichetti che conoscono da anni.
Sì, abbiamo avuto modo di conoscere sia la squadra di lavoro sia alcuni dei beneficiari, dobbiamo dire che sembrano davvero molto affiatati. Allora, io come ultima domanda volevo chiederle come si inserisce il progetto SAI nella sua visione delle politiche sociali del territorio, diciamo sul lungo periodo.
Voglio avere fiducia nel governo nazionale, a prescindere da chi sarà o andrà al governo anche in futuro, perché i comuni senza questi fondi nazionali ovviamente non possono mettere in campo queste misure di accoglienza, pur avendo sul territorio delle persone che hanno legittimamente richiesto la residenza e hanno pure possibilità. E proprio dal lavoro che stiamo seguendo con questo progetto, che sta avendo un grande successo sul territorio, perché chi lo gestisce si vede, insomma, che ha avuto modo di maturare un'esperienza strutturata nel campo. Per cui l'equipe che lo gestisce, essendo costituita da tante professionalità, ci ha dato modo di intervenire su tutti gli aspetti e tutte le problematiche che si possono affrontare per le persone che comunque vanno istruite su nuovi, diciamo, su nuovi percorsi ad affacciarsi a una nuova vita. Per cui io sono determinata a continuare a raccogliere sempre tutte quelle che sono le possibilità che ci offre il governo, perché in questo momento i comuni e anche il mio comune non può fare una previsione di bilancio autonoma e improprio. E spero che si riconosca sempre in maniera sempre più allargata, che magari i beneficiari possono essere individuati anche in categorie che comunque rispecchiano una fragilità, oltre quelle di favori contemplati dalla misura. E che ci siano più anche strutture abitative che possano ospitarlo, perché anche questo non deve essere un problema, nel senso che mi piacerebbe che anche i cittadini che hanno a disposizione delle unità abitative che informano, diciamo, che non sono abitate, che fossero proprio loro, una volta che hanno avuto la possibilità di agire con questi beneficiari del progetto, che però sono espressioni di diverse nazionalità, di questo tipo e quant'altro, di rendersi conto che integrarsi e accogliere queste persone è un qualcosa che alla fine voglio dire aiuta a crescere tutta la comunità. Quindi la mia è una visione di fervente speranza rispetto a quello che potremmo realizzare in maniera ancora più strutturata, ovviamente cercando anche di dire più autonomi possibili. Credo che la finalità di questi progetti sia proprio questo, che in un primo momento li accompagniamo, però dopo loro comunque devono essere autonomi nella propria vita all'interno dove poi si sono trovati per essere accolti.
Va bene, io la ringrazio e la saluto.
Ringrazio io voi e spero di risentirci presto, perché ci saranno delle novità su cui possiamo ancora confrontarci. Grazie.
termina qui la seconda parte dell'episodio di Refugees dedicato al SAI di Castello di Cisterno. Ringraziamo Alessio Granato, Emma De Simone, Maria Rosaria Ciaravolo, Steven De Lucia, Lattifa e Mohamed, oltre al Presidente del Consiglio Comunale con delega alle politiche sociali, Giovanna Mirra. Aggiungo un ringraziamento a voi che ci ascoltate e ci dedicate il vostro tempo. Io sono Riccardo Laperuta e questo era Refugees, un podcast di Radio Shamal.